Ventesima puntata di Scusate il College Football, Andrea Ghezzi e Francesco Fele qui come ogni settimana per raccontarvi quello che succede negli atenei americani, ma direi Francesco questa settimana più che altro per raccontarvi cosa è successo nella finale nazionale che ha visto Clemson battere la tua Alabama. Ciao Fra.
Ciao Andre. Ah, ma non dovevamo parlare di North Dakota State, no?
Ah, volevi aprire con North Dakota State?
No, no, dico, tutta la puntata era incentrata sulla vittoria di North Dakota State, la settima, record FCS tra l'altro.
No, ti sarebbe piaciuto, ma no, mi spiace per te, anche perché credo che i nostri ascoltatori, che sono sicuramente interessati anche alla vittoria di North Dakota State, che tu da anni ormai dici si divertono a vincere facile, no, però credo ti vogliono ascoltare, siano più interessati a sapere cosa è successo nella notte tra lunedì e martedì, quando, un po' a sorpresa, è vero che tu avevi detto che Clemson avrebbe vinto, però le modalità con cui è arrivata la vittoria non sono proprio quelle che ci aspettavamo. Quindi Clemson, un po' a sorpresa, ha rullato i Crimson Tide. Fra, lascio a te la parola, perché io già così sono contento, capisci a me?
Sì, bastardo. No, è poco da dire, nel senso che il punteggio parla da solo, e sebbene Alabama, diciamo, sia stata in gioco per diciamo il primo tempo, dai, almeno, poi non è più stata in grado di replicare, non proprio per la scarsa incapacità di raggiungere la red zone, ma quanto per l'efficienza proprio in red zone, perché è lì che si è vista la vera natura della difesa di Clemson. Possiamo dire che è nata un'altra dinastia dopo quella di Alabama, che abbiamo due superpotenze confermate a questo punto, perché
direi di sì, insomma.
Sì, anche perché se andiamo a guardare i numeri freddi, numeri, cioè in quattro anni, negli ultimi quattro anni entrambe hanno un record di 55 vittorie e 4 sconfitte, entrambe hanno due titoli nazionali, quindi già questa equivalenza è abbastanza chiara.
E aggiungerei, anche se poi ne parleremo nelle prossime settimane, che anche il reclutamento è andato piuttosto bene per entrambe le università, e quindi non vedo come anche la prossima stagione non si possa ripetere questo dualismo tra queste due fortissime università. Poi ovviamente le incognite sono sempre tante, ci saranno sicuramente delle squadre che magari adesso non ci aspettiamo che potranno fare bene, però mi sembra di poter dire che due sopra tutte sono appunto Clemson e Alabama.
Sì, abbiamo notato che sono due squadre che giocano un altro sport, evidentemente. Clemson oltretutto è la prima nell'era recente di questo sistema playoff a raggiungere le 15 vittorie. Aspetta che qua mi è partita non so che cosa.
Vai tranquillo. No, Clemson è la prima squadra dal 1800, vado a memoria, 97 a chiudere la stagione con
sì,
un record
15
di 15-0. Esatto,
sì, è l'unica perché comunque gioca più partite con questo sistema di playoff che c'è da 5 anni, quindi è l'unica che è riuscita a raggiungere questo record. A parte questo, ha vinto la partita dominandola soprattutto in difesa, perché comunque che rimanesse a 20-25 punti era piuttosto improbabile, anche con una difesa forte come quella dell'Alabama, ma devo dire che è stata la peggior partita di Saban da quando allena Alabama, perché è stata secondo me una partita preparata malissimo, è stata una partita che lui non è riuscito a correggere in corsa, è quello che non ti aspetti da un allenatore preparato, da un allenatore preciso come Saban. Insomma, solo i freddi numeri, ritorniamo al discorso dei freddi numeri che definiscono la portata di questa sconfitta, perché se noi andiamo ad analizzare le statistiche nude e crude, Clemson ha dominato ed è stata la peggiore prestazione, la peggiore partita di Saban sotto tutti i punti di vista, perché Clemson solo nel primo tempo ha segnato 31 punti e 224 yard, che rappresentano il peggior dato da quando Saban è a Tuscaloosa. Peggior dato anche di Saban per quanto riguarda i punti nel secondo tempo, perché Alabama non ha segnato nessun punto nel secondo tempo, come non accadeva dal 2007. Clemson ha convertito il 66 e oltre per cento di terzi down, che è la percentuale più alta da quando Saban alla Night Tide. Per la prima volta in stagione Alabama non è riuscita a correre per singola portata più di 15 yard, e sotto la guida di Saban non aveva mai perso per più di 14 punti. Ecco, già questo basta.
Ma sei diventato tu l'uomo crunching
l'uomo
numbers
l'uomo del crunching numbers, ecco. Ma era doveroso fare la lista di queste statistiche per far capire quanto Saban non abbia preparato la partita e quanto Clemson comunque l'abbia studiata perfettamente, l'abbia alla fine dominata, perché comunque non possiamo non dare i meriti a Dabo Swinney e a Lawrence, perché noi avevamo dubitato di lui riguardo il fatto che magari avrebbe potuto subire la pressione, avrebbe potuto subire l'emozione.
Mi prendo tutte le responsabilità di questa cosa.
Ti prendi? No, vabbè, ci stava come considerazione, non è che era una considerazione campata in aria, però ha dimostrato anche lui freddezza, lucidità. Ha chiuso con oltre 300 yard 3 TD pass, insomma, ha giocato ancora una volta da veterano consumato, e c'è da dire che è stato molto aiutato dalla secondaria di Alabama, pressoché assente per tutta la partita, perché non avevo mai visto una secondaria così messa male, così giocatori miss assignment, giocatori a farfalle, non avevo mai visto, insomma, i ricevitori avversari andare indisturbati a lanciare.
Posso chiederti una cosa? Cosa hai pensato quando hai visto il fake field goal nel terzo quarto?
Direi che mi sono messo a ridere abbastanza, perché come si suol dire, un tentativo, no, come si dice nel calcio, è stato un tentativo telefonato, perché si vedeva quasi da subito, hanno cambiato anche l'holder, perché l'holder era il terzo QB, se non sbaglio, che non era il solito holder, quindi si sapeva che qualcosa bolliva in pentola. Bravo Swinney, bravi Tigers, lo special team soprattutto, ad accorgersi e ad annullare anche questo tentativo. Però quello che più mi è dispiaciuto, quello che più diciamo che mi ha dato fastidio, non tanto dispiaciuto, mi ha dato proprio fastidio la supponenza, la testardaggine di Saban intanto prima di tutto nel continuare con Tago Bailoa, perché a quel punto io sul 31-16,
bravo, questa è l'altra cosa che ti volevo chiedere,
a metà del terzo quarto sul punteggio di 37-16, dopo che nel primo drive del terzo quarto Clemson ha segnato il touchdown, io a quel punto avrei provato Hurts, perché male che vada perdi lo stesso, però ci hai provato, perché era evidente che Tago Bailoa, anche se ha messo a segno quasi 295, 297 yard, non mi ricordo di preciso, era comunque un po' fuori partita. Due intercetti, di cui il primo nel primo drive riportato in touchdown, anche se lì uno sbaglio più che altro del ricevitore, però ne ha lanciato un altro, è stato pressato quasi tutta la partita dalla defensive line di Clemson, e quindi non era propriamente una delle sue migliori partite, quindi io avrei provato Earth. A parte questo, praticamente tra il terzo e il quarto quarto Alabama arrivava facilmente in red zone, però poi veniva fermato nel quarto e decisivo tentativo appunto dalla difesa di Tigers. Questo troppo, questa testardaggine, questo volersi intestardire, è vero, anche dirai tu, aveva Bulovas che aveva già sbagliato un extra point e non era il massimo del kicker, quindi ha detto proviamo, non costa nulla tentare, e siamo anche sotto di 21, però io comunque avrei provato.
Sai cosa penso? Che se giochi un quarto e sei e lo vuoi trasformare, non fai fake field goal, ma metti in campo il tuo miglior attacco possibile, i migliori giocatori possibili, e tenti di convertire il quarto e sei. Beh, onestamente,
sì, ma soprattutto no, non mi sono piaciute neanche le chiamate offensive, perché è una difesa schierata come quella di Clemson, forte soprattutto nel fronte a 4, andava magari elusa con una giocata veloce, con una read option, con qualcosa che li potesse far andare in bambola, come è successo in occasione del secondo TD di Alabama, quando appunto c'è stata una finta di corsa Tagovailoa ha tenuto il pallone, poi ha trovato in end zone da solo indisturbato il tight end. Ecco, ci serviva probabilmente una giocata del genere per segnare, però la difesa di Clemson era troppo forte, quindi merito a loro, insomma. Però qualche colpa, più di qualche colpa, oltre ai giocatori, bisogna darla anche a Saban, perché non l'avevo mai visto così in difficoltà da quando seguo Alabama, e non è mai stato così in difficoltà da quando allena lui Alabama.
Fra, tu pensi che i tanti cambi di assistenti in questi anni, cioè tanti assistenti che hanno accompagnato Saban e Crimson Tide alle varie finali, stia iniziando un po' a incidere? Perché insomma non è facile trovare, ok, lui è un super guru del college football, niente da dire, ci sta, può sbagliare anche lui una partita, probabilmente come hai detto tu questa non l'ha preparata al meglio. Secondo te possono aver inciso anche i tanti cambi di assistenti in questi anni?
Ma non credo, perché comunque sono giocatori che arrivano già con una mentalità formata, diciamo così, e quindi non credo che il cambio possa aver portato a questo risultato, ecco.
Sì, beh, ricordiamo che Alabama è a 14-0 fino alla partita contro Clemson.
Sì, 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 ma infatti
non è che però
è l'unica tra le due, perché Clemson è arrivata, insomma, non così facilmente, nel senso che l'abbiamo vista vincere sempre, però non dominare magari come ha fatto Alabama. È che Clemson nella seconda parte di stagione, perché se togliamo lo spavento subito contro Syracuse, da lì in poi ha fatto quello che ha voluto, perché ha subito una media di 10 punti a partita, che sono pochissimi, ha segnato oltre 30 punti, quindi è da lì in poi che è iniziato il cammino vero e proprio della Clemson vincente, mentre Alabama è arrivata a questa finale, diciamo, quasi indisturbata. Quindi può essere anche un calo di tensione, può essere anche un volersi accontentare, possono essere tanti motivi, ma non credo che cambi di coordinatori, di assistenti, di coordinatori abbia inciso, anche perché è Saban che se li sceglie, sa,
certo,
sa i
si sa chi si porta a casa.
Esatto, esatto. Senti, quindi in barba ai detrattori, anche perché ricordiamo che l'anno scorso prese un allenatore cacciato via da un'università come Steve Sarkisian, che sappiamo tutti i suoi trascorsi, e lui in barba a tutti se li sceglie, se li coccola e sa quello che prende.
Senti, di Trevor Lawrence abbiamo detto, ha chiuso 20 su 32, 347 yard, 3 TD pass, è una partita spettacolare. Due parole me le dici anche su Etienne e su Ross, che sono gli altri due protagonisti offensivi di Clemson e di questa finale.
Sì, loro sono stati i protagonisti. Tra l'altro, se andiamo a ritroso e considerando di nuovo i freddi numeri, Ross è quello che da quando Saban allena Alabama è quello che ha fatto segnare più yard su ricezione dopo la partita di del giocatore di Auburn, del ricevitore, 4 anni fa, che aveva messo a segno 206 yard su ricezione. Quindi è stata la seconda miglior prestazione per un ricevitore da quando Saban è a Tuscaloosa, quindi anche questo è un numero da mettere in chiaro, insomma, per quanto riguarda questa partita. Etienne, ottimo, perché ha corso 86 yard contro una difesa che lasciava poco correre, ha segnato anche su ricezione, quindi si è reso utile anche in ricezione. E soprattutto Lawrence, Ross ed Etienne sono tre giocatori che rivedremo l'anno prossimo, quindi in bocca al lupo a tutte le difese ACC, perché se è vero che Clemson perderà praticamente tutto il front four,
sì,
difensivo,
lo salutiamo, però, e ce lo godiamo in NFL.
Però è vero anche che manterrà tutti i giocatori offensivi, quindi ci sarà da divertirsi anche per l'anno prossimo. Sui singoli giocatori nulla da dire, perché hanno beneficiato della cura di Lawrence, e si è visto, i risultati si sono visti.
A me la cosa che
mi sarebbe piaciuto vedere una partita del genere con Bryant dietro il centro per vedere però,
no, non sarebbe stata la stessa cosa. No, a me la cosa che ha stupito maggiormente è che Clemson e non credevo fosse possibile ha battuto Alabama con le armi di Alabama. Io non pensavo che Clemson potesse essere una squadra così fisica e invece lo è stata. Non pensavo che Etienne potesse giocare una partita così solida contro una difesa contro come quella di Alabama e invece mi ha smentito. E soprattutto, ma l'hai già ricordato tu in apertura, pensavo che prima o poi Clemson e i Tigers avrebbero dovuto pagare la tassa a Lawrence, invece la tassa la pago io, ho detto una cazzata, e Lawrence ha giocato una finale da super veterano, tanto è vero che in questi giorni poi sono uscite parecchi pezzi, comunque parecchie opinioni riguardante il fatto che è un peccato non poter vedere Lawrence già l'anno prossimo in NFL, perché ci sarebbero i GM pronti a sceglierlo con la pick numero uno, tra l'altro pick numero uno che andrà a i Cardinals?
Sì, i Cardinals secondo me vanno,
che però non lo sceglierebbero perché hanno Josh Rosen.
No, giusto una piccola un piccolo digressione sul draft. Secondo me scelgono Bosa e qui la chiudiamo.
I Cardinals?
Sì.
Eh beh, insomma, sì, potrebbe essere. Poi diciamo, vi racconteremo in chiusura di puntata i primi nomi, quelli che si sono già dichiarati per il draft, giusto per aggiornarvi. Un discorso interessante che hai fatto e che abbiamo fatto all'inizio, rimanendo al dualismo Clemson-Alabama, io credo che i prossimi anni saranno un po' più facili per Clemson rispetto ad Alabama, mi spiego. La ACC è una conference inferiore in questo momento alla SEC e quindi io Clemson credo che avrà vita abbastanza facile, soprattutto con la quantità di talento che ha e che continuerà a accumulare. Credi che invece per Alabama le cose si faranno un po' più difficili, perché la SEC sta portando ci sono parecchie squadre che stanno crescendo, che sono già cresciute quest'anno, mi viene in mente Florida, ma la stessa Georgia che ha giocato la finale nazionale 2 anni fa e che quest'anno ha rischiato di battere nel championship Alabama, e insomma c'è Texas A&M con il grande Jimbo Fisher che credo crescerà parecchio la prossima stagione, e poi insomma tutta una serie di squadre che potrebbero rendere la vita difficile a Bama. Credi che appunto i Crimson Tide avranno qualche difficoltà in più nelle prossime stagioni, o torniamo al discorso iniziale, ci aspettano ancora un numero X di anni in cui vedremo sostanzialmente competere questi due team e tutti gli altri un gradino sotto?
No, sicuramente quella che avrà più difficoltà è l'Alabama, per i motivi che hai detto tu, perché la SEC è troppo livellata, diciamo, verso il basso, ecco, verso il medio basso rispetto ad una squadra come Clemson, e quindi è poca la concorrenza. Ci può scappare ogni anno la sorpresa, come è stata per esempio Syracuse quest'anno, piuttosto che Pitt, che si è giocato il titolo nazionale, però la SEC, benché non sia più la best conference in the USA, come dicono alla CBS, è comunque...
E come dice Danny Cannell.
Esatto.
che era felicissimo di essere andato in questi bowl, soprattutto poi appunto quello di Georgia e quello di Alabama, entrambe hanno perso, una con Georgia contro Texas, e appunto l'abbiamo appena detto, ma lo sapete tutti, Alabama contro Clemson. Quindi Danny Cannell super felice, ha anche scritto che UCF avrebbe avuto maggiori possibilità contro Clemson di Alabama. Grande Danny.
E quindi dicevo, la SEC si fa più difficile, anche perché oltre dobbiamo menzionare per forza di cosa Georgia, che non è nella stessa division di Alabama, però comunque la favorita numero uno per giocarsi il championship. Stessa cosa dicasi di Florida, che quest'anno lo stesso è stata un'altra delle sorprese, perché si è vista subito la mano di Dan Mullen, soprattutto in fase offensiva. Non dobbiamo assolutamente dimenticare l'SU, perché anche l'SU è stata una sorpresa. Auburn, che vedremo bene all'opera senza Jarrett Stidham, che già ha avuto problemi offensivi quest'anno, però è una squadra assolutamente da non mettere fuori, da non sottovalutare. Texas A&M, l'hai appena detto, e quindi ecco perché, esatto, ecco perché Alabama è quella che sicuramente farà più fatica, avrà più difficoltà rispetto a Clemson nell'emergere nuovamente.
Sì, anche se rimane una squadra,
sì,
superiore.
Assolutamente, per il livello di talento, per il livello degli allenatori, dei coordinatori, dei coach, per il livello di recruiting, Alabama e Clemson, te l'ho detto e lo ripeto, fanno un altro sport, quindi quello sì, sono strafavoriti, anzi qualcuno addirittura azzardato, perché lo stavo leggendo proprio prima, se non sbaglio, Stuart Mandel, che è uno degli autori di The Athletics, che è un nuovo sito appunto che parla molto di college football, ha fatto una preview sulla top, già sulla top 25 del prossimo anno.
Che noia.
Prime e seconde, ti puoi immaginare che sono.
Sì, no, ecco, io sta cosa del pre-ranking, perché qua siamo al pre-ranking.
Sì, 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 ma ragazzi, è una cosa giusta, basta, per giocare, perché praticamente questo giornalista ha messo in fila, ha fatto questa specie di pre-ranking del 2020, del 2019-2020, in base ai giocatori che rimarranno e quelli che andranno via, capito? Quindi, certo, considerando che Clemson avrà di nuovo Lawrence, Etienne, T. Higgins, Amari Rogers, Justin Ross, e perderà comunque parte della difesa, ma ha già i sostituti, ecco perché diventa prima per forza, anche perché è campione in carica, quindi non può che non essere prima.
Senti, andiamo, direi che 21 minuti per parlare della finale sono più che sufficienti, anche perché c'è poco da dire, 44-16, insomma non c'è stata partita. Giro il coltello nella piaga. Ah, vabbè, giro il dito nella piaga. Ascolta, un po' di news. Prima di parlare dei giocatori che si sono dichiarati elegibili per il draft, una storia un po' particolare, che è quella di Kingsbury, l'ex head coach di Texas Tech, dei Texas Tech Raiders, che è stato licenziato a fine novembre, appunto dall'Ateneo di Lubbock. Aveva trovato un accordo per fare l'offensive coordinator a USC. E però, notizia di ieri, se non va rispetto a quando stiamo registrando, o se non è di ieri e dell'altro ieri, diventa l'head coach degli Arizona Cardinals. Ora, voglio chiederti due cose velocissime su questa storia. La prima è se pensi che Kingsbury sia pronto per fare l'head coach in NFL, e la seconda è cosa sta succedendo a USC. Perché anche questo, questa università inizia a avere dei problemi, perché quest'anno la stagione è stata decisamente sotto le aspettative. Kingsbury poteva essere l'uomo giusto per rilanciare, come offensive coordinator, per ridare un po' di vitalità all'attacco dei Trojans, e invece insomma bisogna trovare qualcun altro.
Sì, USC è rimasta praticamente con le pive nel sacco, esattamente come Temple, perché avevano già un accordo USC appunto con Kingsbury, Temple con Manny Diaz. Invece Kingsbury è andato ai Cardinals e Manny Diaz è rimasto a Miami a fare l'head coach dopo il ritiro di Richt. Quindi insomma una situazione brutta, spiacevole, perché sicuramente la direzione atletica non l'avrà presa benissimo. Per quanto riguarda il fatto di Kingsbury, se sia pronto o meno per la NFL è difficile da dire, perché nessuno nega che sia un guru offensivo, perché abbiamo visto i numeri che ha messo in fila Texas Tech, e sebbene non sia stato supportato dai record positivi della squadra, abbiamo visto che i suoi quarterback, soprattutto Mahomes, sono sempre stati tra i primi nelle classifiche, nelle statistiche sia di lancio che di TDPS, quindi nessuno nega le capacità offensive di questo allenatore. Torniamo sempre al solito discorso, che è un allenatore che viene dall'NCAA, ha un background molto diverso rispetto agli allenatori esperti, insomma dei professionisti, e anche la giovane età è comunque un'incognita, perché mi pare che Kingsbury non raggiunga i 40 anni, mi pare che ne ha 38-39, se non sbaglio, mi 39. Pare che del 79, sì,
sì, 39.
Quindi insomma stiamo parlando di un coach giovane. La stessa cosa per quanto riguarda il nuovo coach LaFleur di Green Bay Packers, sono due coach alla prima esperienza così importante, quindi vedremo mano a mano come si sviluppa la stagione, come si comporteranno loro da capo allenatori. È anche vero che Kingsbury ha una, come dire, è diverso proprio l'approccio tra l'NCAA e la NFL, perché Kingsbury in NCAA poteva fare quello che voleva, non doveva rispondere a nessuno se non al direttore atletico. Invece in NFL ha un roster da rispettare, ha dei giocatori da seguire, deve chiedere molti più pareri rispetto a quelli che magari chiedeva in NCAA, e quindi sarà un modo e un mondo nuovo completamente per lui. Quindi e il mio augurio è che faccia bene, perché un allenatore in NCAA ha dimostrato di essere un allenatore preparato, di saper tirare il meglio dai giocatori che aveva, Guarda, quindi, insomma...
sincero, a me piace molto. Io credo che la deriva che stanno prendendo gli attacchi NFL sia adatta al tipo di football che vuole giocare Kingsbury. Poi, come hai detto tu, in NFL dovrà imparare a gestire delle cose un po' diverse, in modo un po' diverso. Però se secondo me potrebbe fare molto bene. Restando in tema di coach, Mike Gundy ha prolungato fino al 2023 il suo contratto, quindi l'ha esteso di un anno con Oklahoma State. Se voi ascoltate fino alla fine il nostro programma, cioè proprio fino all'ultimo secondo, sapete che io sono un suo fan, quindi bene così, sono contento per lui, anche perché penso che sia l'uomo giusto al posto giusto. Parliamo invece di giocatori che si sono dichiarati per il draft. Qualcuno l'avevamo già accennato nella scorsa puntata. Kyler Murray, di cui tanto abbiamo discusso durante questa stagione di, scusate, il college football, ricordiamolo, vincitore dell'Heisman Trophy, ha giocato la semifinale contro Alabama con la sua Oklahoma, si è dichiarato per il draft NFL, dopo essere stato scelto e aver preso anche 5 milioni di dollari per stare al college da parte degli Oakland A's. Quindi dopo essere stato scelto nell'MLB, tenterà anche la carta NFL. Secondo te vuole vedere come va a finire e poi farà la scelta, o il fatto di essersi dichiarato al draft NFL vuol dire che vuole provare la carriera professionistica nella National Football League?
Sì, oltretutto, se non sbaglio, se viene scelto al draft dovrà restituire i 4,4 milioni di signing bonus. Sì, mi pare che ho letto così, qualcosa del genere.
Ah, poi ci sarebbe.
Se viene scelto deve restituire i soldi, perché non può tenere un piede in due scarpe. Sì, era... Io più che altro me lo immaginavo, perché...
Io no, comunque, sincero. Io no. Perché secondo me non ha le caratteristiche... Io non sono così sicuro e mi prendo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo, perché è un giocatore che mi piace tantissimo. Non sono così sicuro che possa avere l'impatto che tanti si immaginano nell'NFL. Anche se poi abbiamo visto con lo stesso Baker Mayfield che, insomma, le cose in NFL stanno cambiando e adesso funzionano anche QB un po' diversi. Però, boh, non lo so, Kyler Murray mi lascia qualche dubbio in più.
Sì, è un giocatore particolare, l'abbiamo visto, un giocatore che magari può dare l'impressione di non adattarsi ad un gioco professionista, ecco, diciamo così, e quindi può aver stupito questa sua scelta. A me no, perché è un giocatore talmente pieno di sé, con un ego smisurato, che io avrei immaginato che provasse anche non solo la strada del baseball, ma anche la strada della NFL. Può essere, a questo punto, e vista la classe non ricchissima di quarterback, questo potrebbe essere anche un ragazzo che può essere scelto al primo giro.
Ma assolutamente va al primo giro. Su questo sono pronto a scommetterci.
La sua dinamicità, il suo lancio, perché sa anche lanciare, non sa solo correre. Molti l'hanno paragonato, come il solito paragone che si fa in questi casi, a Russell Wilson, però... direi che Wilson è un giocatore un po' più, leggermente più intelligente, ed è uno di quelli, anche Wilson, che avrebbe potuto giocare a baseball, perché ha fatto, appunto, era stato scelto anche lui dai Texas Rangers. Quindi giocatori, diciamo, simili nel fisico e nelle caratteristiche, ma molto diversi nel modo di giocare. Quindi ti ripeto, a me è una scelta che non ha sorpreso. Adesso vedremo nel corso dei giorni, dei mesi, che cosa si saprà di più, e insomma potremo fare conclusioni più accurate nei prossimi giorni.
Dwayne Haskins sarà il primo quarterback scelto al draft?
Potrebbe, perché potrebbe. È una scelta difficile a questo punto.
Vai New York Giants. Dai, vai, andiamo avanti.
Sì, l'ho letto in molti stock draft che potrebbe andare ai Giants, che hanno urgente bisogno di svecchiare il reparto, soprattutto di panchinare, di benciare
Immondizia Eli Manning
il buon Eli Manning, Sì, qualcuno l'ho letto sesto alla sesta posizione appunto del primo giro, e può essere Dwayne Haskins la risposta. È un giocatore che rispetto al predecessore ad Ohio State, cioè rispetto a JT Patrick, è un giocatore che sa lanciare molto molto meglio, è un giocatore intelligente che sa stare nella tasca. Lui secondo me e Daniel Jones, il quarterback di Duke, possono essere i primi.
Sto Daniel Jones.
Esatto. Sto Daniel
Jones.
Guarda che,
no, come so, ha detto, buone.
Dominichini, il carro di Jones si sta riempendo sempre di più, quindi non
io ci salgo quando lo vedo far bene in NFL. Solo a quel punto ci salirò. Non so, a me non convince tanto, non so cosa dirvi, non mi avete convinto, non mi ha convinto lui vedendolo giocare, e non mi avete convinto voi, Luca, ma già all'inizio della stagione lo diceva, ma anche tu, perché grosso modo quando ne avevamo parlato a inizio stagione, sia tu che Luca avevate espresso il vostro parere favorevole verso il ragazzo. Boh, non lo so, io non ci vedo niente di speciale, però poi appunto, ripeto, mi posso anche tranquillamente sbagliare. Quante volte abbiamo sbagliato giudicando giocatori
quante volte sbaglieremo, perché
hai voglia assolutamente.
Sì. Il draft non è proprio quella scienza esatta, no, che tutti si aspettano.
Assolutamente.
Soprattutto il draft, già il college football, soprattutto il draft.
Esatto. Senti, invece quarterback che rimangono in NCAA, ce ne sono tanti. Di Justin Herbert ne abbiamo già parlato settimana scorsa, Justin Fields andrà ad Ohio State e ha chiesto di poter giocare, di avere l'eleggibilità per giocare già nel 2019, staremo a vedere. Un altro quarterback che tornerà e che quindi rinuncia ad entrare nel draft è François di Florida State, sembrava potesse provare la carta draft 2019 e invece torna a FSU.
Sì, decisione assolutamente azzeccata, perché ok, la classe non è così ricca, la classe di QB, ma François in mezzo a questi ci faceva poco e niente. Deve riprendere il feeling bene con il campo, deve affinare il feeling con Taggart, e poi il prossimo anno se ne parla. Giustissima decisione, come te l'ho detto anche settimana scorsa o nella penultima puntata del podcast, giusta anche secondo me la decisione di Herbert. Anche se qualcuno l'ha contestato, tu compreso.
Io sì. Però... anche se, no, un anno in più, il discorso è sempre, un anno in più al college probabilmente male non gli fa, però questa era un'annata così povera, almeno apparentemente, nel ruolo. Tu che sei considerato da tutti una delle primissime scelte, non tra i QB assolute, perché non tentare la carta del professionismo subito? È vero che Oregon sta allestendo una squadra super forte per la prossima stagione, e ci può anche essere magari la voglia di chiudere con un'annata molto buona, non solo a livello personale ma a livello proprio di team, e poi andare a giocare comunque in NFL.
No, che ci stavano entrambe le decisioni. Nulla da dire in questo senso.
Assolutamente. No, vabbè, ma io sono contento. Allora, da fan del college football sono solo contento di rivederlo la prossima stagione. Però, ecco, siccome poi cerco di vederla un po' più a lungo termine, mi viene in mente l'esempio più recente, quello di Bryce Love, che se fosse uscito l'anno scorso sarebbe stato il primo running back dopo Barkley ad essere scelto. Vediamo dove va a finire nel draft di quest'anno. Poi, fossi io un general manager dell'NFL, Bryce Love, se mi servisse un running back, sarebbe il primo nome che andrei a pescare. Però, sai, l'ultima stagione di Love non è stata propriamente spettacolare, più per demeriti della squadra che per demeriti suoi, però poi le cose vanno un po' a confondersi quando c'è la valutazione sul giocatore. Esatto. Proviamo a vedere. So che vuoi dire qualcosa anche sull'ennesimo titolo dei Bison, e quindi ti do il tempo per dirla.
Sì, no, giusto per dovere di cronaca lo dovevamo menzionare, perché North Dakota State ha vinto il suo settimo titolo, la squadra FCS più titolata della storia, nulla da dire, partita dominata contro Eastern Washington, grande prestazione di Eason Stick, perché ha messo a segno 3 TD su corsa, 3 TD personali, uno l'ha lanciato, quindi prestazione mai in discussione quella dei Bison, titolo meritatissimo. Come ha detto più di qualcuno e come ho detto io anche qualche puntata fa, è ora che questa squadra insomma faccia il grande salto, perché è una squadra che secondo me, con questo talento, con un ottimo coaching staff, farebbe bene anche in FBS. Quindi secondo me è ora che si unisca ai professionisti, chiamiamoli così, della NCAA e non alla FCS, ecco. Una parola anche non una parola su Hurts, che è probabile che vada via. Sta tenendo aperte le finestre del transfer.
Molto interessante questa cosa, me la stavo dimenticando. Poi c'è un altro giocatore che volevo citare, che invece si è dichiarato per il draft NFL. L'avrei recuperato quando finivi il discorso sui Bison. Bravo tu a ricordarti che ci eravamo messi d'accordo su dire due robe su Jalen Hurts. Io ti ho detto prima, microfoni spenti, o meglio aperti, ma quando non stavamo registrando, che un po' questa cosa mi ha stupito, nel senso che quando Bryant ha deciso di chiedere il trasferimento da Clemson, lo poteva fare anche Hurts, e Hurts decise di non farlo, di restare tutta la stagione con Alabama. Voglio dire, è arrivato a giocarsi un'altra finale nazionale, quindi la scelta tutto sommato ha pagato. Ecco, a questo punto però...
Sì, a questo punto però la situazione cambia, perché Hurts probabilmente, visto l'andazzo della partita, si aspettava di entrare in campo.
Cioè, tu dici che il fatto di non averlo messo in campo nel terzo quarto ha definitivamente fatto capire.
Non mi stupirebbe, perché secondo me ad un certo punto, ad inizio terzo quarto, quando Clemson ha segnato il touchdown del più 21, io a quel punto mi metto nei panni di Hurts e penso: ok, adesso mi fa entrare, adesso è il mio turno. Invece così non è stato, quindi secondo me questa potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche perché un anno di panchina, un anno ti sacrifichi, un anno ci può anche stare, però due anni direi, secondo per un giocatore del suo livello direi di no. Secondo me
sono perfettamente d'accordo, però la doveva prendere 4 mesi fa. Io capisco che lui si aspettasse o sperasse di avere delle opportunità maggiori in questa stagione, ma mi sembrava abbastanza chiara l'idea di Alabama. Quello che mi volevo dire è semplicemente che non mi stupisce che Hurts adesso voglia cambiare scuola, mi stupisce che l'abbia fatto solo adesso.
Sì, oltretutto secondo me, essendo texano lui, secondo me si vuole avvicinare a casa.
Può essere.
E secondo me
vai, spara, ora, ho in mente nome.
Dico la minchiata delle 13:10. Secondo me va in una squadra di Big 12, quindi ve lo ritroverete contro.
Dici che va in una squadra di Big 12?
Sì,
dai, secondo
me è una squadra.
Guarda.
E la butto lì, io ti dico TCU, poi vediamo.
Anche secondo me. Va bene, l'altro giocatore che, perché gli voglio bene, si è dichiarato per il draft è Lee Jordan Humphrey, ottimo wide receiver dei Texas Longhorns. Da quello che ho capito, invece, Colin Johnson tornerà per la stagione da senior. Io mi aspettavo che se ne andassero tutti e due, invece se ne va Humphrey, che ha fatto una stagione superlativa. Colin Johnson ne
fatta... ma meglio che rimanga Johnson, perché secondo me è più forte di Humphrey.
Allora, Humphrey è esploso quest'anno, nel senso che l'anno scorso ha iniziato ad avere un ruolo importante, quest'anno ha avuto l'esplosione totale. Secondo me Colin Johnson è un giocatore più completo e per certi versi anche più adatto all'NFL, per quello che non mi aspettavo che volesse tornare per la stagione da senior. Però io felicissimo come tifoso Longhorns di avere ancora il buon Colin una stagione a darci una mano, anche perché penso che la prossima stagione di Texas potrà essere quella del definitivo rilancio, anche se aver vinto lo Sugar Bowl contro Georgia quest'anno non è che mi abbia fatto esattamente schifo. Però te lo dico adesso, che è il 10 di gennaio, l'anno prossimo andiamo ai playoff.
Così. Siamo in vena di spara. A chi la spara più?
L'ha detto anche Hellinger. citando un grande Vince Young, l'ha detto anche lui. Siamo tornati, ragazzi, la squadra è buona. È vero che perderemo come al solito una quantità di talento difensivo non indifferente, però ci sono le basi per fare molto bene. Io ti dico che Texas è la terza squadra più forte della nazione l'anno prossimo. Ma
dai, questa me la dico segno, adesso. Questa me la segno.
Che se me la rinfacci quando perdiamo l'open air.
La scrivo sui muri di casa.
Non mi ricordo.
Guarda che per un altro anno dovrete giocare contro Maryland.
No, non apriamo con Maryland. Non apriamo. Ho già controllato. Adesso non mi ricordo contro chi iniziamo la stagione, ma allora sono sicuro che non sia Maryland. Allora, ho già controllato.
È finito quest'anno il contratto con Maryland. Perché
penso di sì, speriamo.
Non so.
No, speriamo fra, perché non è andata molto bene. No, guarda, ci ho guardato l'altro giorno. Aspetta un attimo, vediamo se riesco. No, ma qua non le trovo. Sai che ho già guardato le partite dei Longhorns dell'anno prossimo e ho proprio detto: ah, che bello che non apriamo contro Maryland. È una squadraccia quella contro cui giochiamo l'opener. Ma non che Maryland negli ultimi anni fosse questo super team, quindi mai dire mai. Però vabbè, te l'ho buttata lì. Basta. Puntata più veloce della stagione, perché poi c'era da parlare della finale nazionale e poco altro. Quello che diciamo ai nostri ascoltatori farà che, però, scusate, la seconda stagione, scusate, il college football non si ferma qui. Nelle prossime settimane inizieremo a parlare dei giocatori reclutati dai vari atenei. Cercheremo di fare anche noi, anche se non ci piace troppo, ma lo faremo fare ai nostri ospiti, un pre-ranking. E poi, insomma, c'è il, come si dice, strada verso il draft, che è un po' la via di mezzo tra il nostro programma e i vari programmi dedicati all'NFL di Adult Magazine e che sono ospitati su The Cutting Edge, dove continueremo a parlare di giocatori di college in prospettiva NFL. Quindi per tutti gli appassionati di college football, ancora tante ore insieme a noi da passare per sapere cosa succederà nel mondo del college football e cosa sarà dei nostri eroi collegiali nell'NFL. Io non posso che ringraziarti, mi spiace Francesco, so che la tua settimana è uno schifo, so che eri già lì che ti gustavi il titolo nazionale, so che avevi già preparato un discorso di 40 minuti dove avresti detto il perché e il per come Alabama era invincibile e Clemson ti ha buggerato clamorosamente e quindi e niente,
ho dovuto buttare tutti gli appunti,
Vabbè, fra abbraccio.
Ce ne faremo una ragione, da torneremo sì, più forti di prima.
Ma posso dirti una cosa? Sai chi vince il titolo l'anno prossimo? Alabama. No, te lo dico, guarda, te lo dico, Texas 3, Texas, no, sono serio, funziona così, cioè voi finché siete quella squadra qua, un anno perdete, un anno vincete, però finché non allarghiamo il playoff a 8 vi mettono le squadrette in semifinale contro, cosa vuoi che ti dica? Va così, arrivate in finale e poi un 50% mi sembra persino poco come probabilità vostra di vittoria. Va bene fra, ci sentiamo settimana prossima io e te con i nostri ascoltatori, un ringraziamento a tutti, speriamo che vi siate divertiti insieme a noi a seguire la stagione di college football, però come vi ho detto la stagione di, scusate, il college football invece continua, quindi continuate a seguirci, un abbraccio, ciao a tutti!
Twitter, radio.
Yeah, I don't give a rat's ass about Twitter.